il senso dell'intervento del consigliere, che poneva l'aspetto sull'isola ecologica, su quello che noi abbiamo ereditato e sul fatto, sul consigliere Caravo, sul fatto che la cosa va contestata. È giustissimo così, perché nel momento in cui si prende in gestione una struttura che è stata pagata come isola ecologica regolamentare, è chiaro che va fatto il verbale. Ora esiste un verbale dei vigili, esiste una relazione del direttore consistenza prima della presa in possesso, anzi nei giorni della presa in possesso da parte nostra. È giusto che magari tutto questo venga arricchito da una relazione tecnica e da fotografie, perché poi tutto questo sarà oggetto di contestazione con tutto quello che ne dicevamo prima. Quindi ho colto bene il senso dell'intervento del consigliere Carao, che andava in questa direzione. Cioè, fermo restando che oggi alcune cose vanno fatte, però il problema è che fino a ieri è stato pagato una certa cifra e il servizio anche in quel settore non era all'altezza di quello che noi pagavamo. Per quanto riguarda il costo del servizio di intesa urbana, io pure qui, insomma, ben venga una commissione di approfondimento, di indagine, di controllo, di inchiesta, chiamatela come volete. Dall'altra parte c'era un'azienda pubblica, quindi non c'era nessun mostro privato da crocifiggere. Nessuno poteva sapere 7 anni fa che quella azienda pubblica sarebbe poi andata in fallimento. In quel momento certo che non andava male, e gestiva un sacco di comuni intorno nella provincia di Roma. Sarebbe come dire oggi Alemanno sta stringendo un patto con l'AMA, tra 7 anni fallirà l'AMA, chi lo sa quello che succede da 7 anni, però stiamo parlando di aziende pubbliche. Tra l'altro sui costi, mi faccio al consigliere Penge che parlava di costi, equiparando i nostri abitanti col costo del nostro servizio non c'è nessuna eccezionalità. Non so chi di voi ha visto un'intervista al sindaco di Salerno nel programma Report, si parlava della differenziata. Salerno è un esempio sicuramente per tutto il sud, è in testa ma anche in Italia, e io guardavo ammirato questa città iperpulita con la differenziata dappertutto. Certo, poi De Luca, il sindaco De Luca, è arrivata la domanda: ma quanto costa? Tenete conto che Salerno ha pochi, 8.000 abitanti più di noi, insomma, non è che ce n'è tanti. Allora, De Luca ha detto che ha 250 dipendenti, e noi ne abbiamo 60, e la nettezza urbana a Salerno costa 12 milioni e noi costa 5. Allora, per carità, va bene Salerno, il modello è splendido, quel modello lì, però ci vogliono, alla Dispoli ci vorrebbero 200 dipendenti, non 250, e 10 milioni e non 12 milioni. Questa è la realtà delle cifre dure. Tutti vorremmo essere come Salerno o come altre città. E, per quanto riguarda altri aspetti, io vede consigliere Ardita, non entro in tante cose che lei ha detto, ne dico soltanto 3. Noi siamo abituati a riflettere, a confrontarci poi con i cittadini, a cambiare anche posizione. Mi pare che c'è un altro modello quando si parla di discariche o di rifiuti, che è il modello Carabinieri. Ne dice niente Tersigno? Ecco, lì per il sindaco di Tersigno, o meglio, il governo non si è confrontato, non è che ha cambiato opinione, ha mandato i carabinieri, si è risolto il problema della discarica, i carabinieri sono arrivati e si è risolto il problema. Noi siamo abituati anche magari a cambiare idea oppure a approfondirle, è un pochino diversa la situazione. Per quanto riguarda i sondaggi, forse lei non ha visto la televisione prima di venire qui, giustamente, perché non è che la televisione sia l'oracolo. Però ci sono notizie oggi che, insomma, per questa sua sicurezza, questa sua sicurezza per cui già pronostica delle cose, ecco, si guardi un po', lo guardi stasera quando va a casa, quello che è successo oggi in Italia, forse questa sua sicurezza basterà un po'.
Grazie sindaco. Consigliere D'Alessio. L'ho vista.
Sì, Presidente, solo per ribadire alcune cose, perché sono stato richiamato più volte dicendo che affrontavo un discorso elettorale. Si sta parlando di un punto importante, che è l'assestamento generale del bilancio di previsione 2010. All'interno di questo punto è chiaro che si parla di programmazione, e quando si parla di programmazione si parla anche di finanziamenti, cioè perché alcune cose che si programmano poi devono essere realizzate, e come dice il sindaco si devono realizzare concretamente attraverso dei progetti, attraverso dei finanziamenti. Ora, io volevo ribadire questo concetto, che se alcune opere pubbliche che sono già in iter sono state finanziate, è chiaro che dobbiamo fare tutti uno sforzo, da qualsiasi parte ci troviamo, per fare in modo che queste opere pubbliche vengano completate attraverso i finanziamenti sovracomunali. Se per esempio si affronta il discorso del centro culturale, che qui alla Dispoli viene finanziato per stralci, è necessario che quell'opera non rimanga a metà, ma che praticamente vada alla sua conclusione. Ed ecco che è necessario che la Regione continui a finanziarla. In questo senso io dicevo che praticamente tutti insieme dobbiamo fare uno sforzo affinché la Dispoli abbia completi i suoi servizi, come quanto si parla del sottopassaggio sotto via ferroviario. È necessario che questa opera venga completata, è necessario che alla Dispoli ci sia non solo un sottopassaggio ferroviario, ma ce ne siano due o tre, perché ormai la città è grande e quindi ha necessità che queste cose avvengano. La stessa cosa per i trasporti. È necessario che il servizio col Bambin Gesù, che è una struttura sanitaria molto vicina alla Dispoli, anche se si trova in un comune differente, ma si può dire che è una struttura ladispolana, è necessario che i cittadini possano usufruire di questo servizio per essere questa struttura più vicino ai cittadini. Ecco, in questo senso io affrontavo il discorso. Fungi da me il discorso elettorale, perché la gente non è stupida, ardita, riesce a vedere perfettamente quello che succede qui e quello che succede a Santa Marinella o a Fiumicino. La comparazione la vedono, è sotto gli occhi di tutti, non è che io faccio il discorso elettorale. Bisogna essere reali, dire qui dentro quello che si deve fare, quello che si vuol fare, e praticamente programmazione significa essere concreti. In questo senso era il mio discorso.
Grazie consigliere Ardita, e poi chiudo la discussione, si mette in votazione il punto.
Intanto presidente, mi permetta l'invito ad avere un comportamento più consono alla veste di presidente del Consiglio Comunale.
Sia calmo.
Perché non siamo né in birreria né in
night. Questo lo devo dire a lei,
di dire che lei basta trovare una ragazza fuori. Io non cado in queste provocazioni che si va a degenerare, non è nel mio stile. Ho detto, mi scuso, adesso ho detto quella parola fuori perché mi è stata tolta la parola. Mi è stato tolto il microfono e questo non si deve fare, si deve dare l'opportunità a tutti, tranne che si offende. Allora lei presidente ha questa brutta abitudine, che quando lo fa, gli altri sono tolleranti.
Sta ancora in seguito,
gli altri sono tolleranti.
Ardita, ma qual è il suo problema? Vuole fare l'intervento?
No, gli
altri vuole
sono
chiudere
tolleranti.
O devo nuovamente levarle la parola, lei, legittimamente?
Lei non deve essere volgare. Lei
ma come
non ce
si
lo
permette,
può permettere.
Consigliere? Ma come si permette?
Se no la registrazione la mandiamo in prefettura.
Sta registrando?
Sì, quello che ha detto lei. Si vada a trovare fuori una ragazza.
Lei mi ha dato del volgare.
Lei
non la querelerò.
Non si deve permettere con me questo.
Io la querelo.
Se no andiamo, mandiamo la registrazione al prefetto.
La
tutti
querelo,
i consigli comunali.
La querelo.
Mi quereli con
la
tutti
querelo.
I consigli comunali quello che ha dichiarato.
Ha lei mi ha dato del volgare,
sì.
Deve vergognare.
Sì. Riascolti la registrazione.
Sì, così. Capito?
Riascolti la registrazione. Si vada a trovare fuori una ragazza. Lei questo non se lo può permettere. La colpa non è sua, è di chi. Di chi senza democrazia l'ha nominata presidente?
Sì, sì.
Ha capito? Tornando al punto, il paragone che ha fatto il sindaco con Salerno non c'entra nulla con i 7 anni che non sono state pagate le fatture di 2.300.000 euro. Non c'entra nulla con il fatto che si è pagato un contratto di locazione di un'isola ecologica di 12.000 euro in più al mese, ripeto, 144.000 all'anno e 720.000 in 5 anni. Io vi invito nella correttezza, per vedere anche il prezzo della congruità, e l'ho detto più volte anche al segretario comunale, inviate tutta la documentazione alla Corte dei Conti. È la Corte dei Conti che deve controllare il prezzo di congruità. Non lo fate voi? Lo farò io, perché è il dovere del consigliere d'opposizione.
L'ha già detto questa cosa, consigliere, se le ascolti bene le registrazioni, lei ha cattiva memoria.
Lei non mi deve interrompere, deve rispettare lo statuto e il regolamento, lei deve rispettare,
appunto,
presidente.
Appunto,
il consigliere non va interrotto tranne
appunto, lei sta ripetendo le stesse cose.
Io
ascolti le registrazioni, consigliere Ardita, mi sa che lei oltretutto non ha manco una buona memoria, mi dispiace.
Lei può offendere così, ma lei...
Mi dispiace, consigliere.
Lei si è classificata con la parola che ha detto prima e dovrebbe riascoltare registrata, presidente. Però io non voglio neanche, io ho detto, non cado in queste... degenerare e queste provocazioni, perché è di basso profilo.
Appunto.
È di basso profilo. Tornando al discorso che lei cerca di farmi deviare, ripeto, il sindaco.
Forse è già deviato.
È inutile che cerca 100.000, ecco lei ci ricorda qualche deputato del passato che l'ha
voluto. È già deviato, lei considera Ardita.
Non voglio cadere nella provocazione.
Mi dispiace.
Torniamo e la invito a non interrompermi, perché sto rispondendo all'affermazione del sindaco.
Si sbrighi, consigliere.
Allora,
sta parlando da mezz'ora, pure è troppo.
Non è mezz'ora. Appena ho parlato dopo un minuto, lei già mi ha interrotto. Il sindaco ha fatto dei paragoni con Salerno, come altre volte fa dei paragoni
con
Terzigno. No, prima ha detto Salerno.
No,
lei Salerno ha detto.
Tutte e due.
Salerno, è mai distratto, sì.
Ci sono 250 impiegati, c'è sempre sta storiella che ripete sempre, perché noi siamo 40.000, ci sono solo 100 impiegati, e il governo, lei... Ma che cosa? Lei ha governato con comune, provincia e regione e governo dello stesso colore, ma quali sono stati i risultati? Per due volte ha avuto la regione dello stesso colore, sono 10 anni che c'è la provincia dello stesso colore, ma quali sono i servizi per i cittadini? È la fantasia che dice Alessio. Cioè, sono in 10 anni che non si vede un impianto sportivo di qualsiasi tipologia. Allora io mi voglio attenere ai fatti. La nettezza urbana è uno scandalo. Segretario comunale, la invito nuovamente a inviare tutto alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti è un organo che ci sta apposta, devono controllare loro se gli atti vanno bene. Quindi nessuno vi dice siete colpevoli. Quando si mandano agli organi di competenza che devono controllare, è perché, presidente, nella democrazia, in tutte le aule della Camera, del Senato, della Regione, della Provincia, esiste una maggioranza che governa e un'opposizione che controlla. Allora, anche nella nostra funzione, nessuno ci può togliere il nostro diritto, che, caro Presidente, ce l'hanno dato i cittadini con il voto.
Parla con me?
Sì, con lei.
Ah.
In democrazia.
Adesso so
ce l'hanno dato,
non più. Com'è questa cosa?
No.
Sono illegittima, non so,
no,
ogni
no.
tanto...
No,
le parte la brocca per dire un'altra parola, consigliere.
Ecco, io prometto, cerca sempre di dare con
ma peggio per lei che si fa
un tono e dei contenuti
di
basso profilo.
Se lei devia, vuol dire che i suoi argomenti sono inconsistenti.
Allora, concludo.
Non ha le idee chiare.
Concludo. Il mio voto è sicuramente negativo. Mi aspetto, dopo l'interrogazione, ma anche la superficialità che ho sentito nel andare a degenerare il discorso, invece io ci tenevo che su alcuni chiarimenti che ho chiesto all'assessore al bilancio, quei 2 o 3 punti, perché il sindaco, la storiella di Carlo Verdone, che la sorella, l'altro sono abituati a 15 vent'anni, sono tutti tolleranti, tutti a sentire questa storia, eravamo 40.000, 60.000, tanto la giudicheranno i cittadini, e non è più da fuori da questo ritornello, se parla del mare o del turismo o se parla della nettezza urbana, qualsiasi argomento tira fuori sempre quella. Io al di fuori della politica non la conoscevo. Io devo dire, in questi 3 anni nessuno potrà obiettare che io dopo un mese fino ad oggi per 3 anni ho fatto un'opposizione perché le cose che avete fatto male io non ho mai condivise.
Presidente, fammi rispondere a questo.
Ha concluso Ardita. Mettiamo in votazione il punto.
No,
Assessore Grimaldi.
Ardita se ne va scontento. Allora,
se vuoi il dibattito è chiuso comunque, mettiamo in votazione il punto.
È giusto che a domanda si risponde. Allora, riprendendo un discorso con una certa calma al consigliere Ardita, i geni che amministrano questa amministrazione da 3 anni, i geni come lei ci chiama, hanno portato il comune di Ladispoli al primo posto nella provincia su 121 comuni come il comune più virtuoso della provincia. Ringraziamo, io ho ringraziato per iscritto al colui il quale ha tenuto, ha ritenuto opportuno gratificare il comune di Ladispoli con un bonus di 533.000 euro, il ministro Tremonti. Quindi ringraziamo il ministro che ci ha concesso, perché siamo...
È solo sulla carta, è come il milione del signor Bonaventura.
E ritornando a un discorso di amministrare questa città come geni, noi con questo assestamento di bilancio cerchiamo sempre di tenere la Ladispoli a un certo livello di professionalità, di controllo e di amministrazione. Quando lei cita mandiamo tutti i documenti della Corte dei Conti, si nota la sua ignoranza in materia, perché noi siamo obbligati a mandare tutto alla Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti non è che è un organo che prende la cartuccella mandata dal Comune di Ladispoli e se la legge. Ci sono dei moduli prestampati, dei moduli che ci arrivano tramite file, ci sono delle domande che siamo obbligati a rispondere, ci sono dei quesiti che siamo obbligati a rispondere. E amministrare questa città significa che a ogni quesito che ci ha posto la Corte dei Conti siamo riusciti nel bene e nel male a portare l'amministrazione a un livello di efficienza. Entriamo nei particolari, lei ha fatto 3 domande sul problema perché i dirigenti nostri prendono 82.000 più 12.000 euro l'anno. Questa è un'altra sua mancanza che sempre il ministro Brunetta, quindi il ministro di centrodestra, nel 2010 è stato rinnovato il contratto dei dirigenti. Quindi i 12.000 euro del dirigente segretario generale e il dirigente direttore generale sono nient'altro che un adeguamento allo stipendio, quindi non è che il comune di Ladispoli ha dato un importo in più ai dirigenti. Poi ci abbiamo nella previsione spesa che lei diceva 3.870 per l'isola ecologica, noi abbiamo dovuto prevedere per ogni evenienza 3.870, che è l'importo totale di che cosa andremo forse ad effettuare in quella area cosiddetta ancora agricola, che poi il sindaco ha spiegato, cioè cambiamento di destinazione d'uso. Questa amministrazione, cogliendo pure, come diceva prima il signor sindaco, gli errori del passato, perché noi riconosciamo alcuni errori, però amministrare la Ladispoli oggi significa pure avere la massima trasparenza. Noi oggi andiamo con questi 3.870 euro a noleggiare 6 strutture prefabbricate, va bene? 2 da 30 metri quadrati e 4 da 15 metri quadrati per un complessivo di 120 metri quadrati a costo complessivo giornaliero di 40 euro. L'affitto di 6 strutture con tutti gli arredi, compresi i condizionatori d'aria calda e freddo. Questo per dirle la trasparenza che c'è in questo bilancio. Problema dei 90 euro di previsione, noi abbiamo inserito 90.000 euro perché nella previsione dobbiamo mettere, dobbiamo fare dei lavori. In base a che cosa facciamo dei lavori? Non è che i nostri tecnici si alzano la mattina e vanno a cambiare la fisionomia all'isola ecologica. C'è un progetto della provincia di Roma. Lei prima ha accennato alla raccolta differenziata, i fondi sarà dove vanno a finire. Noi abbiamo 134.000 euro dalla provincia di Roma e stiamo effettuando la raccolta differenziata per tutto il quartiere Miami e una parte del quartiere Cerreto. Questi sono i 134.000 euro. Poi la provincia sta facendo dei progetti per i comuni per attivare il porta a porta a chi lo vuole fare e noi ci stiamo preparando. L'isola ecologica è stato mandato un progetto della provincia di Roma che costa un bel po' di soldi. Noi abbiamo pensato di iniziare a prevedere un primo stralcio di lavori sempre non rispettando il progetto della provincia. Questo è il finanziamento, diciamo, in previsione di 90.000 euro. Poi no, ho visto che sul discorso della percentuale dell'AMA, se controlliamo o non controlliamo i bilanci dell'AMA, le volevo ricordare. AMA SRL, servizi ambientali, volevo essere più sintetico. Lo 0,05% significa che ci abbiamo delle azioni dell'AMA. E come lei ben sa, quando una società viene messa in liquidazione, quelle nostre azioni che mi sembra sono costate solo 3.000 euro all'epoca, 3.000 euro parliamo, può darsi che quelle azioni sono state o sottovalutate di valore economico o saranno sopravvalutate. Comunque questo è tutto un discorso che noi già abbiamo con la nostra avvocatura comunale previsto, quindi il fatto che ci abbiamo azione con la AMA e servizi SRL, il contenzioso, lei continua a dire le fatture, mi scusi un attimo, consigliere, c'è. Ma se partecipiamo alle assemblee, carissimo consigliere, partecipiamo all'assemblea, che dobbiamo, cioè quando si partecipa a un'assemblea ti danno dei documenti che tu approvi a maggioranza o a minoranza. Noi partecipiamo all'assemblea, abbiamo partecipato all'assemblea della AMA Servizi SRL. Però volevo ricordare il discorso che lei continua a sottolineare, queste fatture di 5-6 anni fa. Allora, le fatture, fino a prova contraria, se devono essere liquidate, saranno liquidate se è il servizio che i signori dell'AMA ci hanno richiesto e fatturato. Siccome abbiamo uno staff dirigenziale, che abbiamo un direttore generale che fa il professore alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, quindi un signore che qualcuno non gli deve insegnare niente, è dirigente responsabile di questo servizio. Siccome abbiamo l'onore di avere questa dirigenza, va bene? Il dottor Santo Fabiano ha ritenuto opportuno indirizzare questa amministrazione col blocco delle fatture. Quindi siccome ci sarà un arbitrato, ci sarà un giudizio del prefetto, perché pure noi questo abbiamo previsto, quando c'è un contenzioso così anomalo, noi facciamo intervenire il prefetto, non lo fa intervenire lei. E chiederemo, siccome l'avvocatura del comune sta valutando pure questa opportunità, il prefetto ci andiamo noi, perché ci teniamo a responsabilizzare il pagamento delle fatture in negativo e in positivo. Questo è quello che, così lei si toglie dal pensiero che l'AMA deve avere 7 anni di fatture, 5 anni, 4 anni. Non è, siccome, ripeto, la Corte dei Conti, io c'ho l'obbligo, dopo stasera, entro il 15 di dicembre, di mandare tutto alla Corte dei Conti. La Corte dei Conti molte volte ci ha fatto dei rilievi che noi abbiamo risposto, e fino ad oggi stiamo amministrando questo comune come il primo nella provincia. Se poi a lei gli dispiace essere il primo nella classifica, noi non ci possiamo fare niente. Quindi questa amministrazione vuole tenere la disfra ad alti livelli. Può darsi che un domani faremo degli scivoloni, arriveremo centesimo, allora avrà ragione. Però io le voglio rispondere, questi geni che lei dice stiamo amministrando questo comune, Non ci sono rilievi, io non vedo rilievi perché ci dovremmo vergognare di amministrare questo comune. Su tutto, quindi per quello che mi riguarda il bilancio, lei lo sa in qualunque modo, in qualunque momento, in qualunque commissione, siamo a sua disposizione. Però le volevo far capire, la Corte dei Conti siamo obbligati, non è che lei dice manda la Corte dei Conti, c'è l'obbligo di legge. Quindi ho finito, la ringrazio.
Mettiamo in votazione il punto, consiglieri in aula per favore. Consiglieri in aula per favore. Consiglieri in aula, non consiglieri. Allora, consiglieri, stiamo mettendo in votazione il punto 3. Assestamento generale del bilancio di previsione 2010 e suoi allegati. Chi è favorevole alla sua approvazione, alzi la mano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Chi è contrario? Contrario, sì.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Chi si astiene? Nessuno. Il punto è approvato. Propongo al Consiglio Comunale di fare il punto 4, visto che dovrebbe essere non veloce, di più. Approvazione del regolamento dell'archivio storico. E domani fare mozioni e interrogazioni. Consigliere Battilocchi.
Noi dovremmo avere anche un altro consiglio comunale a breve, perché ci sono già altri punti predisposti. Comunque, se possiamo togliere anche il punto 4, tutto di guadagnato.
Consigliere Boccia. Gli ho dato la parola a Boccia, prego. Sì, è che il microfono ce la penge.
Ma io parlo senza il microfono.
Non c'è
ma
problema.
Deve essere registrato.
Volevo dire che il punto 4 non si può discutere questa sera, in quanto io, membro di commissione, non ho ricevuto il materiale per poter esaminarlo e per poter fare eventuali aggiustamenti e vederlo nella sua interezza. Se il consigliere Nardino stasera me lo legge tutto, voce per voce, parola per parola, mi fa capire di che cosa stiamo parlando, io rimango in aula fino a domani mattina. Viceversa lo spostiamo a un prossimo consiglio comunale. Io non ho avuto nessun tipo di materiale, solo la convocazione. Ecco, mi scusi, allegata alla convocazione ci doveva essere il testo per poter integrare o meno. Vabbè, lei non può dire una volta una cosa e una volta un'altra cosa, allora la invito a leggere il verbale dell'ultima riunione che abbiamo fatto di commissione, e lei si è impegnato tramite l'ufficio competente a inviare a tutti nella convocazione anche il testo integrale per poter essere rivisto o meno. Allora... e c'erano anche consiglieri della maggioranza presenti. Se qualcuno è in grado di smentirmi, lo faccia. Perché io voglio che lei mi deve leggere il verbale della commissione, dove lei si impegna a far avere a tutti i membri di commissione il testo integrale per poter fare eventuali correzioni. Lei questo non l'ha fatto. Dunque, come fa a discutere di questo punto?
Un attimo.
La parola.
Allora, commissione consigliare pubblica istruzione.
No, devo dire una cosa, perché sta mentendo e lo sa che sta mentendo.
Stanno qua i verbali, consigliere?
No, ci penso io, per favore. Allora,
prego,
voglio dire solo una cosa, che il consigliere Boccia sta cercando il pretesto. Mi deve far finire. Lei sa benissimo, io sono corretto, Boccia, lei sa benissimo come stanno le cose. Lei sa benissimo come sta. No.
Per cortesia, non serve sto bacibecco.
Lei sa benissimo come stanno le cose, sa come sono andate e sa anche che sono state corrette
in una maniera giusta, dati a tutti i membri della commissione dove sono stati. Deve far finire. No, non è così. Non è così. Sta cercando il pretesto.
Silenzio, sta. Eccolo qua, Boccia.
Allora, mi fa finire? Mi fa finire? Sì, l'ho fatto.
Allora.
L'ho fatto. No, l'ho fatto. Siccome lei non ha.
Allora, Boccia, non sta scritto quello che lei dice,
allora,
in questo
lei
verbale,
non
io
ha.
Ce l'ho qua davanti. Eccolo qua. 22 novembre 2010. Allora, no. Sono presenti. Silenzio, no, per favore. Silenzio, per favore. Silenzio.
Nemmeno le mail.
Allora, Garau, è opportuno che l'archivio. Boccia, basta però, cazzarola, voglio leggere questo verbale.
Che dica come stanno le cose.
E mi fa leggere questo verbale. Io il verbale lo leggo. Allora, l'archivio all'interno, così anche chi ha finito. D'Alessio, considerata anche la non volontà di approvare il regolamento dell'archivio storico, si apporta alla considerazione che a mio giudizio non è idoneo, perché la sede in biblioteca è transitoria. Tutti i partecipanti sono d'accordo all'approvazione del regolamento e si richiede. Verbale 22 novembre 2010. Ma lei non era presente, Boccia, ma che sta dicendo? Ma dove sta?
Quello precedente.
Allora quello precedente, non quello successivo.
Se lo inviamo.
Allora, il consigliere Asciutto, propone, successivamente. Consigliere Asciutto propone che si vada all'approvazione di un regolamento per la gestione. Allora, 22, sì. Allora, il verbale precedente. Qua ce n'è uno addirittura del 30 luglio, non ce ne stanno altri precedenti. Ma io questo trovo, io non ero presente, quindi. Che non c'entra niente con questa. Ah, ecco, sì.
Allora, mi fai spiegare? Mi devi far spiegare. Perché evidentemente fate finta di non capire. Allora, io ho inviato il regolamento anche al consigliere Moretti, che ha portato alcuni cambiamenti. Ho detto all'ufficio di inviarlo a tutti, compreso anche coloro che non avessero la posta elettronica. Credo che è stato fatto questo. Comunque, al di là di questo, benissimo. Per me va bene che non si vota. Che me importa? Lo facciamo la prossima volta.
È contento, consigliere Bocci?
No, io non la faccio. La commissione è stata fatta. Adesso. Sei stato convocato. Allora, 5 giorni prima, andavi lì e ti prendevi la roba negli uffici. Dai, lì e prendete il materiale.
Enge.
E depositate.
Sì. Posso?
Il consigliere Moretti ce l'avevano tutti.
Sì, a parte che è allucinante che da una commissione passa un punto a un'altra commissione, non si è mai visto.
Infatti,
comunque
non,
va bene.
Non mi interessa, ritiro il punto all'ordine del giorno. È un problema che riguarda.
Ho capito.
dite voi come lo dobbiamo approvare.
A me mi interessa, perché
dite voi quando lo vogliamo approvare.
La prossima volta.
Però, la prossima volta sarà messa all'ordine del giorno.
Il problema,
dite voi come.
Verrà
non è un problema mio,
giorno.
È un problema della città.
Il problema è che bisogna fare più attenzione quando si fanno questo tipo di battaglie.
Io l'attenzione l'ho fatta, siete voi che cercate il pretesto. Benissimo, accetto il pretesto, quando volete lo mettiamo all'ordine del giorno.
Non c'è nessun pretesto.
Quando volete lo mettiamo all'ordine del giorno, me lo dite voi. Non mi interessa, lo mettete...
Vabbè, comunque il punto è rinviato, quindi c'è
problema.
Il punto è rinviato, quindi c'è problema. Allora,
consiglio.
Giusto, Presidente?
Io mi alzo e chiudo il consiglio.
È rinviato.
Non la convoco più. L'ho fatto già.
Presidente.
Numero legale, dottoressa. Numero legale.
Presidente.
Numero legale. Silenzio, numero legale. L'appello.
Pagliotta e Crescenzo. Sì. Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battirocchi Roberto, Caredda Maria
Presente,
Antonio, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Lordo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio, Zonetti Andrea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Il numero non è legale, quindi. Fra 5 minuti rifaccio l'appello, come dal regolamento. Facciamo l'appello. Va bene. Si ripongo. Dottoressa, per favore, rifà l'appello, grazie.
Angelo.
Qualcuno l'ha presa? Pagliotta Crescenzo,
sì.
Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battirocchi Roberto, Carreda Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto, Gregori Marco, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Boccia Antonio e Zonetti Andrea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 presenti.
Il numero non è legale. Dove stanno 11 consiglieri?
Chi è l'11? 1, 2, 3, 4. Non mi ha risposto.
Io per me sono impianto.
Io non l'ho segnato, D'Alessio. Ecco perché non mi ha risposto.
È interrogazione, va. Uno per volta, alzate le mani tutte e due, tutti e tre insieme. Qua, tutti insieme, allora mettetevi d'accordo. Io segno, allora c'è il microfono in mano, Penge. Aspettate,
sì.
Che segno?
Sì.
Allora, Penge. Poi chi c'è? Ardita. Boccia.
Anch'io.
D'Alessio, Ruscito, Asciutto, poi chi c'era? Qualcun altro? Moretti non fa niente oggi?
No, Moretti è sciopero oggi.
Non ho capito.
Che sciopero?
Per parlare, da qui ce ne stanno diversi, Presidente, la salvo.
Grazie, troppo buono. Allora, consigliere Penge, prego.
Sì, volevamo...
Silenzio.
Volevamo chiedere all'amministrazione, dato che è stato anche un tema dibattuto sui giornali, per quale motivo l'amministrazione appunto vuol far pagare anche i disabili che parcheggiano su Via Italia, applicando anche una sentenza, come è stato detto, che sinceramente ci fa rimanere perplessi, in quanto lo stesso PD a Roma proprio oggi mi sembra ha fatto ricorso contro un provvedimento tipo quello di Ladispoli, perché non è giusto far pagare i disabili il parcheggio con qualsiasi tipo di invalidità. Grazie.
Grazie consigliere Penge. Sindaco, prego.
Allora, intanto non è per qualsiasi tipo di invalidità, ma comunque cominciamo dall'inizio. La media dei rilasci di autorizzazione a parcheggiare l'auto anche negli appositi, adesso dimentichiamo un attimo le strisce blu, voi sapete, per chi è disabile è possibile fare la domanda, che non è automatico, cioè non è il fatto di essere disabile al 100% non dà automaticamente diritto poi al contrassegno, di questo se ne occupa la ASL che fa la verifica. Fatto questo, diciamo, la percentuale di permessi rilasciati non va oltre il 3% delle vetture circolanti. Nonostante questo, a Via Italia la media delle presenze dalla mattina alla sera di veicoli con il contrassegno di invalidi è intorno al 35-40%, nel piazzale della stazione praticamente è il 100%. Ora è chiaro, ma questo non avviene soltanto qui, penso che avrete letto anche sul giornale, è chiaro che c'è un uso improprio del contrassegno in due modi. Intanto con la fotocopia. Oggi con la fotocopia a colori si riesce a avere delle copie molto simili all'originale. Per chi non lo sapesse, il contrassegno per invalidi non ha nessun segno di riconoscimento, cioè non c'è il numero della targa, perché teoricamente l'invalido lo può portare in qualsiasi autovettura. Allora, noi abbiamo su Via Italia il 40% espongono contrassegni di invalidi. È chiaro che questa è una patologia nell'uso, anzi una scorrettezza grave ai danni della collettività e degli invalidi veri, che poi a quel punto trovano occupato. Allora, perché è nata quella sentenza della Corte Costituzionale che ha detto l'essere invalido non è equiparato all'essere indigente, c'è scritto qua la sentenza, quindi... intanto ogni 50 posti deve esserci il posto per chi ha la tessera da invalido. Noi abbiamo fatto ogni 40, quindi ne abbiamo aumentate. E poi abbiamo anche preso un'altra decisione. Chi risiede alla Dispoli e ha disturbi della deambulazione grave può fare una domanda e a quel punto viene rilasciato un permesso valido alla Dispoli con il numero della targa dell'autovettura, in modo tale che il vigile, guardando dal vetro, possa verificare se quel contrassegno corrisponde a quell'autovettura. Qual è l'obiezione che si fa? Mettete i vigili a controllare, ma voi immaginate che significa controllare una macchina che viene messa lì alle 9 del mattino e magari viene spostata alle 4 del pomeriggio? Cioè il vigile dovrebbe mettersi vicino alla macchina, aspettare 4, 5, 6 ore, anche 12 ore, che arrivi quello che ha lasciato la macchina e poi chiedere come mai lei sta usando questo contrassegno. No, che non è che... E lui dirà che ha accompagnato il suo parente all'ospedale. E lei che fa? Poi va all'ospedale a vedere se è vero che quel giorno c'è stata la visita. Cioè, questi problemi perché nascono? Perché, siccome siamo un popolo in cui la percentuale di furbi è alta, perché in altri paesi questo non avviene, noi dobbiamo mettere dei vigili la mattina e la sera a controllare i furbi, i quali furbi diranno che hanno portato il loro parente all'ambulatorio, che l'hanno portato da quest'altra parte, e il vigile va a vedere nell'ambulatorio se c'è, oppure va a vedere a Roma se c'è. Non è semplice controllare, perché non è immediato, non è entro 10 minuti mi metto lì, arriva il guidatore dell'autovettura. Delle volte l'autovettura viene messa la mattina e viene tolta la sera. Allora io penso che intanto dovremmo partire dal... così condannare tutti quanti insieme questa furbizia tutta italiana di usare il permesso in maniera sbagliata. Noi abbiamo anche fatto, ripeto, questi permessi ne sono stati già rilasciati 40 a chi di Ladispoli ha seriamente problemi di deambulazione, ma comunque voglio dire una cosa poi anche alla fine alla Dispoli sono a pagamento il 3,5% delle strade, dei posteggi auto. Cioè sembra che qui stiamo parlando di una città in cui tutto è a pagamento, tutto è blu, e c'è via l'Italia e la piazza del Monumento ai Caduti, perché poi il resto quasi niente. Allora, a Roma, per esempio, stiamo intorno al 40% dei posti blu. Io dico che prima che mettessimo i parcheggi a pagamento a via l'Italia, domando a noi stessi, era facile per noi, o ancora di più per un disabile, trovare posto? Non si trova posto. Io sfido chiunque alle 11 di mattina andare via l'Italia e trovare un posto regolare prima che mettessimo questo. La domanda precisa è questa: per un disabile prima delle strisce blu si poteva parcheggiare a via l'Italia? Non si poteva parcheggiare, a meno che non si metteva in seconda fila o in terza fila, perché alle 11 di mattina, adesso intanto ci sono più posti riservati agli invalidi rispetto a prima, siamo molto al di sopra del limite di legge. Secondo, ci sono tutte le traverse via l'Italia. E terzo, ci sono alcuni invalidi che il mezzo euro possono pagarlo, lo pagano. Adesso lo trovano il posto, prima non lo trovavano il posto. Comunque, questa cosa l'abbiamo discussa anche con associazioni di via Dispoli, con alcune rappresentanti. Un po' i comuni si stanno trovando tutti quanti in questa situazione. Noi siamo disposti anche a discutere e a confrontarci su questa cosa, però partendo da un dato: la gravissima scorrettezza che fanno moltissime persone usando e abusando di una tessera che invece dovrebbe essere riservata soltanto ad alcune persone.
Ecco, sì, poi dopo risponderò. Volevo fare a riallacciarmi a questa interrogazione velocemente con un'altra. Noi stiamo ricevendo in questi giorni da moltissimi commercianti del Viale Italia delle lamentele circa il fatto che soprattutto il sabato e la domenica sono penalizzati con la storia dei parcheggi a pagamento rispetto ad altre zone di Ladispoli. Quindi praticamente chi vuole andare a fare spesa sul viale non ci va, non parcheggia perché deve pagare e va in altre zone, e quindi questo crea una sperequazione tra le varie zone commerciali. Allora molti si chiedono se l'amministrazione ha intenzione, perlomeno la domenica, di togliere il parcheggio a pagamento, come fanno in moltissime città. Mi sembra anche a Roma fanno questo la domenica.
A Roma fanno quello perché la domenica hanno meno interesse commerciale, proprio per quello, proprio perché la domenica non c'è lo stesso afflusso commerciale, cosa che è il contrario da noi. Comunque su questo, vedete, a parte che la maggioranza dei commercianti di Via d'Italia, per quanto mi risulta, ha capito una cosa, che è meglio avere la possibilità di parcheggio magari ripeto, pagando mezzo euro. Io conosco persone che da Val Canneto e da Campo di Mare sono tornate a comprare a Via l'Italia perché adesso possono parcheggiare, prima non si trovava. Io ripeto, qui insomma, io penso che se adesso siano le mezzanotte meno 10 e sia buio, su questo possiamo essere tutti d'accordo. Allora, prima che mettessimo le strisce blu non si trovava parcheggio, la gente metteva la macchina, levava la sera, ma perché insomma partendo da questa considerazione, io ho visto che la maggioranza dei commercianti ha capito che così c'è più ricambio, ma questo ormai in tutta Italia avviene. Quindi, tra l'altro, detto questo, che secondo me e noi abbiamo avuto richieste da altre strade, come via Fiume o come via Ducate, o come via Descalchi, dove l'avevamo messa fino verso via Genova, l'abbiamo tolte e qualcuno sta proponendo di rimettere, commercianti, perché hanno capito che se io passo a via Odescalchi non trovo posto, è chiaro che me ne vado. Se io invece trovo posto e devo comprare una cosa che costa 50 euro, il mio mezzo euro lo metto e mi fermo. Comunque queste possono anche essere opinioni. A me sembra che l'opinione prevalente sia quello che il posteggio a pagamento favorisca il ricambio e quindi favorisca anche le attività commerciali. Detto questo, visto che adesso discuteremo il prossimo bilancio da breve, i parcheggi a pagamento danno al Comune di Ladispoli 450.000 euro circa. Allora, quando arriveremo a quel punto, se qualche consigliere propone di tagliare una spesa da una parte e abolire i parcheggi a pagamento, perché così si fa amministrazione, si dice io non voglio più l'entrata, chiaramente non mi riferisco a quello della domenica, sto dicendo io non voglio più l'entrata perché c'è il pagamento di 400.000 euro e propongo da quest'altra parte di non fare più, non so, l'asfalto di via Garibaldi. Cioè, così si amministra. Uno decide che taglia un'entrata, però taglia anche una spesa, taglia anche un'opera. Noi se da 2 anni siamo nel patto di stabilità, lo dobbiamo anche qui 400.000 euro, altrimenti non ci saremmo stati. Comunque, prendo atto di quello che dice il consigliere Benge, ripeto, a me risulta probabilmente qualcuno, per carità, insomma, sicuramente non tutti saranno della stessa opinione, probabilmente, se potessimo parlare anche un po' più tranquilli, probabilmente qualcuno che vende, diciamo, un oggetto che può costare dal caffè fino a, chiaramente non vale il gettone che uno mette, va bene, ma i negozi d'abbigliamento, i negozi, diciamo, che poi mettono in vendita merce che costa sicuramente di più, hanno una clientela che non si ferma al mezzo euro che si può pagare. Ripeto, io ho ricevuto, dopo i primi giorni, non c'è più stata una protesta o una richiesta di abolire le strisce a pagamento a Via d'Italia. Non è proprio pervenuta più nessuna.
Sì, io velocemente rispondo. Allora, per quanto riguarda la mia risposta, non siamo pienamente soddisfatti per un semplice motivo, perché purtroppo quando prendete queste decisioni passa molto tempo poi per chi si dovrà accreditare come disabilità e così via per avere appunto l'esenzione dal parcheggio, e quindi anche lì magari è da valutare con la specifica commissione. Cioè non è possibile che soltanto chi c'ha il 100% invalidità, perché ci sono invalidità diverse che magari possono essere di un altro tipo e sono gravi ugualmente, hanno bisogno dell'accompagno con l'esenzione, quindi questi sono casi da valutare, e non penso che sono centinaia, però insomma sono dei casi da valutare. Cioè dico questo perché non avvenga più del tipo che chi aveva pagato l'abbonamento poi dopo non c'ha alla fine il servizio per cui aveva pagato. Quindi cerchiamo di velocizzare anche questi tempi di modo tale che si tolgono anche tutte le lamentele che si sono verificate. Secondo poi, se ritorniamo al passato, poi nel passato c'è da chiedersi, non trova parcheggio, ma il problema è che non c'era nemmeno il parcheggio giallo del disabile, se andiamo a vedere. Comunque questa, vabbè, è a modo di battuta. L'altro problema invece che riguarda la questione del pagamento o l'esenzione appunto la domenica per i commercianti, lei giustamente, sindaco, dice che ha avuto tante persone che... Noi purtroppo, cioè, abbiamo tante persone che si lamentano di questa questione, quindi qui bisognerebbe fare una valutazione più complessiva, magari se non dobbiamo fare la riduzione totale la domenica, ma ancora una riduzione sul ticket, questo non lo so, magari... Vediamoci in una commissione, cosa che non è stata mai fatta, e quindi cerchiamo di risolvere questo problema. Grazie, ho terminato.
Sì, solo una cosa. Io sul fatto del tipo di domanda che si fa alla Dispoli e l'autorizzazione che viene data, questo sono d'accordo nel approfondire questo tema, lo possiamo approfondire. Sicuramente uno può avere un'invalidità del 100% per motivi che però non pregiudicano la deambulazione, e poi invece avere il 75% e invece avere pregiudicata la deambulazione. Quindi di questo dovremmo tenerne conto, è vero.
Grazie, sindaco. Consigliere Ardita.
Che diceva il sindaco, io ce n'ho una sola di interrogazione, ma sempre sullo stesso argomento. Così accorciamo i tempi. Era novembre 2009, parliamo di un anno fa, siamo a novembre 2010, parlammo all'epoca delle strisce blu, dei pedaggi a pagamento, e potevamo proporre in una successiva incontro anche delle alternative. Lei ci promise nel 2009, novembre 2009, che ci saremmo rivisti a breve. Beh, siamo a novembre 2010, ancora su questo argomento non ci siamo incontrati, anche per apportare delle migliorie a nostro giudizio. Le faccio solo notare una cosa, che esistono alla Dispoli, e io gli posso certificare con certificato ASL, che ci sono dei casi di non vedenti, bambini di non vedenti con accompagno, che il capitano Virgilio, a suo modo di vedere, gli ha detto che non gli spettava il posto, il tesserino di invalida. Gli voglio dire soltanto questo, ho terminato.
Signora Ardita.
Allora.
Ma che c'è soffia? Com'è mai Ardita?
Se funziona.
Ah, ma c'è l'abetto, quindi.
Va bene. Allora, la prima interrogazione al sindaco, nella delibera numero 82 del 12 ottobre, e recente, richiesta di impianto di smaltimento località Monteruni. Eravamo proprio questo dentro quest'aula. Abbiamo votato all'unanimità, se non ricordo male. All'interrogazione, alla domanda che ho fatto, signor Sindaco, ma ci sono delle pressioni di parti politiche su questo compostaggio? Leggo testualmente la sua risposta. Allora le pressioni non esistono sul Sindaco Pagliotta, possono esistere opinioni, le opinioni sono libere. Io ho sentito su questo argomento opinioni diverse anche nel campo del centrodestra e le voglio rispettare. L'ho letto sui giornali, ci sono delle opinioni, pressioni non ne fa nessuno, non ci prova nessuno, perché tanto mi conoscono come sono fatto, quindi penso che ottengono il risultato contrario. Allora io faccio un appello a tutti noi, loro sono sempre attenti, chi abita lì, al comitato, ai legali, ormai si sono organizzati. Allora esiste un parere del comune che viene rafforzato questa sera. Io ringrazio tutti coloro che voteranno a favore di questa delibera. Esista un'opinione della provincia e noi ci siamo preoccupati di rinsaldarla. Siamo andati a Roma, io e altri consiglieri, a parlare con i responsabili di questi settori. Questa è l'affermazione del sindaco. Poi andiamo a prendere questa famosa letterina del 1° dicembre 2008, scrive il signor sindaco Pagliotta al dottor Michele Civita, assessore alle politiche del territorio e alla tutela ambientale della provincia di Roma, del centro-sinistra di Zingaretti, e per conoscenza al dottor Carlo Angeletti, direttore del dipartimento. Questa lettera lei la dovrebbe pubblicare a tutti i cittadini su tutti gli organi di stampa. Egregio assessore, con la presente la informo che è stato depositato in data 2008 presso gli uffici tecnici della scrivente amministrazione il progetto di un nuovo impianto di compostaggio di qualità dei rifiuti organici da raccolta differenziata proposta dalla società Resin SRL. La proponente Resin SRL svolge già da alcuni anni attività di compostaggio di rifiuti organici verdi sulla medesima area interessata dal nuovo progetto. Il sindaco propone la Resin e ne parla pure bene. Il nuovo impianto, che è previsto in località Monteruni, comune di Dispoli, poco distante dalla SS Aurelia, ha una capacità di 20.000 tonnellate di rifiuti organici e dovrà utilizzare le migliori tecnologie di processo e presidio ambientale. Non voglio concludere il resto che ha scritto, però lei tante volte questa domanda me l'ha fatta a me. Anch'io vorrei comprendere qual è il Pagliotta, il primo che ha sostenuto quello che ha sostenuto in aula a tutti gli